Allora, noi intanto abbiamo, caro Ivan, il piacere di avere in collegamento l'agente FIFA esperto di calcio argentino e non solo, Filippo Colasanto. Ciao Filippo, buonasera.
Buonasera, ciao a tutti. Ciao, scusate, ciao. Che prima non avevo sentito la chiamata.
No, non ti preoccupare.
Sono stato richiamato all'ordine, giustamente.
Filippo, Ivan Cardia di tuttomercatoweb.com parlava di Paredes. Ora, io non so se si farà, nel senso che comunque le richieste del Paris Saint-Germain sono abbastanza alte. Tu ci dicevi poi l'altra volta, insomma, che gioca un po' fuori ruolo da quella che era l'inizio della sua carriera, però ecco, potrebbe essere il regista giusto secondo te per la Juventus, perché comunque ha grande esperienza anche a livello internazionale, sembra un po' l'unico obiettivo lì in mezzo, no?
Beh, Paredes è un giocatore di talento assoluto, che l'altra volta già vi dicevo, è nato e cresciuto nel Boca Junior, era l'erede disegnato di Riquelme.
Sì.
Non è un detto da Riquelme proprio, poi sì. È uno che ha esordito alla Bombonera, ha giocato varie partite, l'ho visto da ragazzino giocare alla Bombonera più di una volta. Quindi dal punto di vista temperamentale, caratteriale, di esperienza, è un acquisto che a me sorprende che la Roma l'abbia lasciato andare via così e poi dopo abbia fatto una carriera fin qui sicuramente inferiore alle aspettative e, per mio parere personale, inferiore alle sue possibilità. È un giocatore che non è proprio un regista vero e proprio, lui è un trequartista molto offensivo, almeno in Argentina era questo. Poi l'hanno un po' snaturato qui mettendo davanti la difesa, una bestemmia assoluta. Ho visto che allo Zenit ha fatto un po' più il suo ruolo, al Paris Saint-Germain è partito nel suo ruolo, ma poi lì c'hanno una serie infinita di giocatori nella fascia offensiva e quindi ha trovato poche possibilità per mettersi veramente in mostra. Secondo me, se la Juve lo prende, ho letto a 25 milioni, comunque mette in rosa un ottimo elemento, oltretutto che già conosce, ha fatto 2 o 3 campionati qua, quindi già conosce l'ambiente, il clima, tutto, ed è un ragazzo molto serio, molto per bene, io lo prenderei subito, non solo fossi la Juve.
Assolutamente, intanto dica alla regia di ricontattare Ivan Cardia perché è caduta la linea. Filippo, insomma, oggi è arrivato Wijnaldum, la Roma sembra un po' spadroneggiare sul mercato perché dopo Matic, insomma, Dybala, si parla di Belotti, Wijnaldum, colpi tra l'altro, diciamo, anche low cost, se vogliamo, dal punto di vista poi dei cartellini. Come la metti nella griglia in questo momento la squadra giallorossa, considerando anche quello che hanno fatto ovviamente Milan, Inter e Juventus?
Beh, la Juventus e l'Inter hanno optato per una scelta di, come si dice, di vincita immediata, hanno preso giocatori sicuri per cercare di recuperare immediatamente lo spazio e la visibilità che pensano di meritare legittimamente. Quindi hanno fatto 2 squadre non tanto per il futuro quanto per l'immediata vittoria. Esattamente il contrario del Milan, che invece ha messo dentro ragazzi molto giovani, a corollario di 2 o 3 totem pluriquarantenni praticamente, che sono giocatori che hanno molta importanza e peso dentro e soprattutto fuori dal campo, nello spogliatoio. E la Roma è una squadra che sta facendo un mercato molto intelligente, molto oculato. Certo, si carica di un po' di ingaggi pesanti, però prendi Dybala a zero. Dybala è un nome pazzesco, per me è il giocatore tecnicamente più forte che c'è in Italia. E Wijnaldum anni fa era considerato uno dei 10 under più forti d'Europa, forse del mondo, quindi è un altro grosso colpo, un giocatore abituato anche lui a palcoscenici enormi, e quindi la Roma è una squadra che può lottare per entrare fra le prime 4 e forse pure qualcosa di più, e io penso che i 3 posti quasi sicuri dovrebbero essere le 2 milanesi e la Juve. Poi c'è l'incognita Napoli, che fino ad ora, se sul mercato non fa qualche accorgimento importante, e magari gli viene bene con questo ragazzo coreano che ha preso, però è tutto da scoprire e da vedere il Napoli. Adesso sicuramente un passo indietro una Roma che poi sull'onda dell'entusiasmo che si è visto per come è stato accolto giustamente Dybala parte con 3 marce in più. Vediamo Mourinho se saprà mettere a frutto la sua supposta sapienza tattica, che per me non esiste molto. Però la squadra c'è, insomma, la società mi sembra molto ben orientata, molto seria. Non capisco perché i frischi non manco gli auguri di Natale fanno sentire, però
sì,
almeno fanno i fatti.
Parlano con il contagocce, ma fanno i fatti, assolutamente. E torno da Ivan Cardia, tuttomercatoweb.com. Ivan, c'è solo Paredes, nel senso, poi Pjanic si era parlato di questa pista, ma mi sembra che quello sia l'obiettivo principale della Juve.
No, Pjanic è un discorso chiuso, per la Juve non è un'opzione adesso. Sì, ad oggi c'è solo Paredes, compatibilmente col fatto che la Juve deve cedere Arthur per poter arrivare al giocatore del Paris Saint-Germain, però anche nell'incontro che c'è stato ieri tra Allegri e la dirigenza bianconera è stato uno dei temi trattati, ritiene di aver bisogno di un cambio di qualità a centrocampo, e che Paredes possa essere, ed è una visione condivisa anche dai dirigenti, il giocatore giusto, anche dal, diciamo, dal rapporto qualità-prezzo, mettiamolo così.
Certo.
Quindi, un giocatore che può dare un apporto, che ha una grande esperienza, ma che magari appunto non è Milinkovic Savic, non ha un costo irraggiungibile in questa fase, ma ci si può arrivare, e quindi è il primo nome nella lista dell'elemento superiore del centrocampo, con una distanza comunque economica rispetto a quello che chiede il Paris Saint-Germain ancora da colmare, ma a margini, diciamo, di fattibilità. Questa è un'operazione che si può fare.
Filippo Colasanto, gli addetti ai lavori in questi ultimissimi giorni stanno, diciamo, più o meno tutti dicendo una cosa, che la Juve non farà uno sforzo economico, un po' anche quello che ha fatto capire Ivan adesso, no? Non farà un grande sforzo economico per un altro centrocampista, cercherà di recuperare Pogba, perché molti accostavano, no, quasi per default il nome di Milinkovic alla Juventus. Che strategia farà la Juve secondo te, e se Milinkovic sostanzialmente, per quello che sai, resterà alla Lazio, oppure ci sono dei margini per una cessione?
Beh, Milinkovic è un diamante per la Lazio, un pezzo pregiato, e Lotito si sa che su lui non ha mai mollato di un centesimo le sue richieste. La Juventus ovviamente non può spendere queste, non vuole e non dovrebbe poter spendere queste cifre. Va detto che forse proprio per questo, perché il valore del giocatore non si discute, a me risulta che per Milinkovic la Lazio non abbia mai ricevuto nessuna offerta veramente concreta, seria, scritta, con le cifre e con i termini. La Juventus ha questa grossa incognita di Pogba. Ora il ragazzo ha deciso di fare questa terapia conservativa, e purtroppo questa cosa la pagherà la Juventus, oltre a lui personalmente, naturalmente, perché comunque giocherà tutto il campionato, il campionato del mondo, col freno a mano tirato, perché lì hai una situazione molto fragile, insomma, una situazione non riparata, e che comporta che anche lui, da qui all'inizio del mondiale, cioè io al posto suo la gamba non la metto manco morto. Durante il mondiale mi sforzo al massimo, rischiando di fare un patatrack, e questa cosa racconterà la Juve. Tanto che penso che se non c'era il problema Pogba, la Juve non cercava nessuno, neanche Paredes. E condivido con Ivan, che dice giustamente, è il miglior acquisto che può fare ora la Juventus, per tutte le cose che abbiamo detto prima. Pjanic, ho sentito parlare di Pjanic, ma Pjanic è un po' un giocatore che a Barcellona è letteralmente sparito.
Certo.
È una minestra un po' riscaldata, e la tifoseria della Juve non la puoi rimettere a tacere con un giocatore così, anche perché poi quando arriva il miglior Pogba, Pjanic non è che lo metti in panchina e zitto.
No, certo. Due cose prima di salutarti, Filippo, due valutazioni su due giocatori argentini. Uno, se ci descrivi velocemente Ascasibar della Cremonese, il mediano, il centrale che è arrivato al centrocampo per la Cremonese, e una tuo pensiero su Luca Romero della Lazio, che insomma sta un po' rubando l'occhio in questo precampionato, ma sappiamo che insomma è giovanissimo.
Allora, il primo non lo conosco, è proprio una grossa sorpresa è stata per me, però la Cremonese so che si muove bene sul mercato sudamericano, c'ha Braida dentro che è un giocatore, lo ricordo, sono così vecchio che me lo ricordo, domani compio gli anni, quindi che faccio 61 anni, quindi mi ricordo Braida giocatore,
grazie.
Me lo ricordo in campo con la maglia del Milan, pensate voi quanto... E lui è uno che ha molti contatti, ha fatto il Milan di Berlusconi, quindi... ha preso questo ragazzo, la garanzia sul ragazzo è il direttore sportivo che l'ha scelto. Io sinceramente non lo conosco molto.
Okay.
Lucas Romero è un giocatore invece che ha tutta un'altra storia, un altro pedigree, ed è uno che se alla Lazio trovano il coraggio, secondo la mia opinione, perché lui, io l'ho visto qualche volta in allenamento o quando lo facevano, diciamo, riscaldare fra virgolette con la primavera, il giocatore è indiscutibilmente bravo. È un ragazzo che se gli dai un po' di spazio, un po' di continuità, secondo me può fare delle belle cose, assolutamente.
Benissimo, Filippo, grazie, a presto e un abbraccio e buona serata, buon lavoro.
Grazie a voi, un saluto a tutti.
Grazie, ciao, ciao. Grazie a Filippo Colasanto, agente FIFA.